Laudetur Jesus Christus.
Alle 8 e 10 secondi i titoli della prima edizione del giornale della Radio Vaticana. Vaccini anti-Covid nel mondo, somministrate oltre 2 miliardi di dosi e in molti stati già iniziate l'inoculazione ai ragazzi con più di 12 anni. In Mali, dopo il colpo di Stato dello scorso 24 maggio, la Francia sospende il sostegno all'esercito in attesa del ritorno al potere dei civili. Nostra intervista al presidente dell'Unione Comunità Islamiche d'Italia, che ha lanciato una fatwa contro i matrimoni forzati dopo il caso della giovane pakistana Saman. Un cordiale saluto da Alessandro Di Bussolo. Nel mondo, lo avete sentito nei titoli, sono state somministrate oltre 2 miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19 e diversi stati hanno deciso di aprire la vaccinazione alle persone con più di 12 anni. Il servizio di Elvira Ragosta.
In meno di 6 mesi più di 2 miliardi di persone in 215 stati hanno ottenuto il vaccino anti-Covid. Le campagne proseguono spedite in Israele, Canada, Regno Unito e Stati Uniti, ma in Africa, colpita da un nuovo aumento dei casi, le consegne sono quasi ferme, avverte l'OMS. E mentre i ministri della salute del G7 discutono la condivisione delle dosi con i paesi poveri, Washington annuncia che il 75% degli 80 milioni di vaccini promessi dagli Stati Uniti all'estero entro fine giugno sarà distribuito attraverso il dispositivo COVAX. L'Italia intanto ha aperto la vaccinazione ai ragazzi sopra i 12 anni e si è registrato subito un boom di prenotazioni. Un terzo del paese, con 12 milioni di abitanti, potrebbe diventare zona bianca lunedì prossimo. Il Molise è la prima zona verde italiana in tutta Europa, secondo la mappatura del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
Andiamo in Africa, dove a seguito del colpo di Stato dello scorso 24 maggio la Francia ha deciso di sospendere le operazioni militari congiunte con le forze militari del Mali e di attendere garanzie riguardo ad un ritorno al potere dei civili. Il servizio di Andrea De Angelis.
La notizia è arrivata ieri sera tramite un comunicato del Ministero della Difesa francese. La decisione riguarderà solo le operazioni effettuate in coordinamento con l'esercito maliano. Sembra infatti che la Francia continuerà a mantenere la sua presenza militare insieme ad altri partner regionali. Tutto ciò avviene nel giorno in cui il colonnello Assimi Goïta, capo della giunta militare che ha rovesciato il governo civile, è stato annunciato come presidente di transizione del paese africano in attesa delle elezioni annunciate a loro volta per il prossimo anno. L'Unione Africana mercoledì ha reso nota la sospensione del Mali quale suo membro con effetto immediato e ha anche paventato possibili sanzioni dopo il secondo colpo di Stato effettuato nel paese in soli 9 mesi. Nei giorni scorsi il Mali era stato sospeso anche dalla comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale.
E andiamo in Europa, in Etiopia, scusate, dove nella regione del Tigray le scuole inagibili occupate dagli sfollati fotografano la drammatica situazione che colpisce molti minori, vittime di malnutrizione e violenze a 7 mesi dall'inizio del conflitto tra esercito e indipendentisti. Da Addis Abeba, al telefono con Fausta Speranza, il responsabile dell'UNICEF, Michele Servadei.
Sono 1,4 milioni di bambini che sono ancora fuori dalle scuole da tanti mesi, perché comunque questa era una situazione anche prima del Covid e le scuole poi non hanno riaperto. Ci sono, diciamo, molti ospedali e cliniche che non funzionano, presi di mira dai gruppi armati. Abbiamo un tasso di malnutrizione che chiamiamo grave dei bambini a quasi il 3% e quella moderata a quasi il 20%, quindi sono tassi molto più alti della situazione prima della crisi.
Quanto dista Addis Abeba dal Tigray? Intendo non solo chilometri in numero, ma la possibilità di arrivare facilmente o no?
In realtà adesso gli aerei vanno in Tigray, abbiamo avuto accesso. Il problema è dentro la regione, non tutte le aree sono accessibili, ci sono varie tasche di conflitto nella regione in cui spesso non abbiamo accesso, che sono soprattutto nelle zone centrali e del nord montagnose, quelle sono ancora abbastanza off limit.
Un tribunale pakistano ha assolto ieri una coppia cristiana, Shafak Masih e sua moglie Saguta Kusar Masih, da 7 anni nel braccio della morte per presunta blasfemia. Accolto dunque il ricorso della coppia, che è stata difesa dallo stesso avvocato che portò nel 2018 alla soluzione di Asia Bibi. In Hong Kong l'attivista per la democrazia Chow Ang Tung è stata arrestata dalla polizia locale mentre nella città si preparava a celebrare l'anniversario della sanguinosa repressione di piazza Tiananmen avvenuta a Pechino nel 1989. Oltre 7.000 poliziotti sono stati mobilitati per impedire ogni manifestazione oggi, nel 32esimo anniversario dei fatti di Tiananmen. e l'arcivescovo di Colombo, cardinale Marco Rancit, ha lanciato ieri un forte appello per la difesa dei pescatori e per la salvaguardia del creato dopo l'affondamento della nave cargo al largo delle coste dello Sri Lanka, incendiatasi 2 settimane fa. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori. Si tratta del peggior disastro ambientale della storia del paese asiatico. E l'Unione Europea e l'ONU hanno espresso preoccupazione dopo l'approvazione da parte del Parlamento danese di una legge che istituisce centri per richiedenti asilo fuori dai confini europei, in attesa che la loro pratica venga presa in esame. Benedetta Capelli.
Si rischia di minare le basi del sistema di protezione internazionale per i rifugiati. È chiaro l'allarme di UE e dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, preoccupati per l'atteggiamento intransigente della Danimarca, che di fatto chiude i suoi confini. Con 70 voti a favore e 24 contrari, il Parlamento approva una legge che prevede la delocalizzazione delle procedure per la richiesta di asilo con l'apertura di centri in Africa, tra le ipotesi dei paesi papabili citati dai media danesi, Ruanda, Egitto ed Eritrea. La Commissione europea attende di analizzare la norma prima di decidere i passi da compiere. Per le Nazioni Unite si rischia un preoccupante effetto domino. Intanto è stallo sul patto sull'asilo, le discussioni su un meccanismo di solidarietà per i ricollocamenti dei migranti dall'Italia sono in corso, ma non è detto che si arrivi ad un'intesa. Segnali positivi arrivano dalla Lituania e da Lussemburgo, che dopo l'Irlanda si sono fatti avanti per accogliere i migranti sbarcati sulle coste siciliane. I posti a disposizione sono però meno di 30.
Ci spostiamo in Israele, dove mercoledì la Knesset ha eletto il nuovo capo di Stato Isaac Herzog. Lo stesso giorno è stato annunciato anche il nuovo governo di larghe intese, che dovrà essere approvato dal Parlamento, il primo dopo 12 anni senza il premier uscente Netanyahu. Quali le sfide per il nuovo esecutivo? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Dentice, responsabile desk Medio Oriente del CESI.
Ha avuto un riflesso anche in termini di sperequazioni socio-economiche, ma anche e soprattutto un tentativo di affrontare le questioni più propriamente politiche, come la questione israelo-palestinese, ma anche la questione degli insediamenti in Cisgiordania, che sarà un banco di prova importantissimo per non solo la tenuta del governo, ma anche sulla sua stessa capacità di poter durare nel tempo.
È presidente il favorito alla vigilia, tra l'altro con numeri davvero ampi in Parlamento. Cosa cambia rispetto agli ultimi 7 anni?
Isaac Herzog era ed è autorevole quanto appunto il suo predecessore. Potrebbe cambiare soprattutto in termini di approccio, nel senso che Rivlin si è dimostrato una persona super partes, tendente a privilegiare quell'alveo politico e culturale che era quello dell'Likud, mentre Herzog potrebbe dare più attenzione a temi sociali.
E l'arcivescovo Adolfo Tito Liana è il nuovo nunzio in Israele e Cipro e delegato in Gerusalemme e Palestina. 73 anni, originario delle Filippine, finora ha rappresentato la Santa Sede in 4 continenti, Africa, Asia, Europa e Oceania. Veniamo in Vaticano, dove dopo 4 anni di servizio fra Giulio Cesareo lascia dal 1 luglio la direzione della libreria editrice vaticana per andare a coordinare la comunicazione del Sacro Convento di Assisi e la casa editrice francescana Assisi. A lui si devono importanti iniziative come la collana Scambio di Doni, contributo allo sviluppo del dialogo ecumenico. E si cerca ancora la giovane Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana, scomparsa ormai da settimane dalla provincia di Reggio Emilia dove abita e che si teme sia stata uccisa dalla famiglia a seguito del rifiuto di un matrimonio combinato. Episodio che ha portato l'Unione Comunità Islamiche d'Italia a emettere una fatwa, ossia una sentenza di stampo religioso contro i matrimoni forzati. Francesca Sabatinelli ha intervistato Yassine Lafram, presidente dell'UCOI.
Come UCOI non vogliamo lasciare margine ad ambiguità. Questa fatwa arriva per dire no ai matrimoni forzati. Vogliamo che la religione si esprima in maniera netta rispetto a questioni di questo genere che abbiamo visto hanno prodotto una situazione davvero drammatica. Non sappiamo cosa succederà nelle prossime ore, ma la nostra posizione è nettissima.
Quanto le comunità terranno conto di questa importante decisione?
L'ortoprassi è un cardine per la vita dei fedeli musulmani e allora ecco che quando la religione si esprime su una data questione c'è molta attenzione da parte dei fedeli. Certo, la religione non può vincolare nessuno a comportarsi in nessun modo, ma stiamo dicendo che nessuno può pensare che la religione possa giustificare comportamenti che sono lesivi dei diritti delle persone. Vogliamo anche eliminare qualsiasi commistione omertosa che potrebbe esserci per alcuni fra la religione islamica e questi atti tribali che non hanno nulla a che vedere con la nostra fede religiosa.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alessandro Di Bussolo e Giuseppe Mauriello in regia, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.